tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Proprio così, sono le 7:04 minuti, oggi è lunedì 15 dicembre 2025, ci siamo mancati, vi siamo mancati tutti insieme, adesso Alessandro, Maurizio,
ci
Martina,
siamo mancati.
Ci siamo, buongiorno,
ci siamo.
Di nuovo informazione tipo, quindi da oggi tutti insieme in studio a Roma, Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 e oggi torna a trovarci Charlie Gnocchi alle 9 dell'ultima ora insieme. Quindi mi raccomando, non perdete la puntata di oggi. Ma partiamo subito con Lazzaretto, Jack White, le novità di oggi, le notizie in primo piano. Ce n'è una purtroppo drammatica che arriva dagli Stati Uniti in questi minuti, ma ne parleremo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Lazzaretto, lui è Jack White. Diciamo, c'è una brutta notizia purtroppo che arriva dagli Stati Uniti d'America, che riguarda il regista Rob Reiner e sua moglie, uccisi entrambi, accoltellati nella loro villa a Los Angeles. Pare sia stato il figlio, tra le altre cose, ad ucciderli. Lui aveva 78 anni, lei 68, e lui era arcinoto come regista di Stand By Me, Ricordo di un'estate, La storia fantastica, lo ricorderete.
Bellissimo.
Harry, ti presento Sally, Misery non deve morire, insomma, Codice d'onore, insomma, un regista che ha fatto dei film molto molto importanti nella storia della cinematografia, soprattutto anni 80-90. E poi lui continuava, ha fatto dei film fino a qualche anno fa, insomma, continuava a fare film anche se era alla soglia ormai degli 80 anni, ma insomma si lavora nel cinema anche a quell'età, assolutamente. Vedi Woody Allen, che ha fatto 90 anni poco fa, e proprio con Woody Allen aveva recitato come attore, perché lui faceva anche l'attore, aveva partecipato a The Wolf of Wall Street di Scorsese, aveva fatto, come dicevo, di Woody Allen Pallottole su Broadway, aveva partecipato a vari film, come perché era anche un attore, insomma, di un certo calibro, insomma, non faceva quasi mai il protagonista, sempre dei ruoli, perché aveva questa faccia da buono proprio, no? Questa faccia, sto faccione,
che
c'ho
io? La faccia da buono.
La faccia da buono, cioè il faccione un po' pelato con questa barba bianca, un po' da Babbo Natale, non so se ve lo ricordate, insomma, vabbè. Purtroppo è una brutta notizia, poi capiremo meglio nei prossimi minuti, nelle prossime ore, che cosa è accaduto, ma insomma la notizia purtroppo, accoltellati a quanto pare?
Sì, a quanto pare sì, accoltellati, e qui insomma l'ultima ora di Sky di G24 parla chiaramente di una responsabilità del figlio, capiremo insomma nei prossimi minuti
cosa è successo. Uno dei figli o tutti i figli o il figlio?
Tutti i figli insieme.
Quanti
hanno fatto
figli?
Una controllata per uno.
No, ma ti ricordi, c'era Stassino sull'Orietta Espresso, era così, no? Vabbè, insomma, no, poi indagheremo quanti su quanti figli, quante coltellate.
Sì.
Cercheremo
come
di capire
se ne sono divise, insomma.
Tutto come se ne sono divise,
sì.
Diciamo posizione e tutto quanto. Di questi film che ho citato, qual è quello che vi è rimasto più impresso?
Per me Stand By Me.
Stand By Me è bellissimo. Dal libro di Stephen King, no?
Sì.
Dal libro di Stephen King.
Codice d'onore.
Codice d'onore, come no? Codice d'onore è bellissimo. Con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. A proposito di Demi Moore, sto vedendo una serie bellissima che si chiama Landman, c'è anche Demi Moore.
Con i cavalli.
Senza i cavalli,
ma
con i pozzi di petrolio e il posto dei cavalli.
Ah, bello.
Questa è la situazione. Misery non deve morire. Anche qua, tratto da Stephen King, un romanzo intitolato proprio Misery di Stephen King, con diede la possibilità a Kathy Bates di ritagliarsi questo ruolo da cattiva fantastico.
Molto
cattiva. Da cattiva da psicopatica. E poi c'era James Caan che faceva il protagonista lì. Poi lui aveva realizzato questo documentario pazzesco sugli Spinal Tap, che è una band, diciamo, strana, una band semifinta, ma vera anche, no, al tempo stesso. Documentario che lui aveva girato il caso ha voluto, questo signore che l'ha ammazzato evidentemente ha voluto in qualche modo che fosse il primo e l'ultimo film in realtà che ha fatto, perché lui inizia con This is Spinal Tap e poi aveva preparato un 2, Spinal Tap 2, la fine è solo l'inizio, che esce quest'anno e chiude, diciamo così, di fatto la carriera di Rob Reiner, che quindi poi Harry di Presento Sally, vabbè, famosissimo, no? Con il tratto dal libro
storia,
di Nora Ephron, Billy Crystal e Meg Ryan, e soprattutto poi la famosa scena del ristorante, ma non solo, insomma è un film molto bello che devo dire, racconta anche molto al di là del di quella storia, l'amicizia fra uomo e donna, insomma, così, no? Che esiste, non esiste, insomma, vabbè, la storia è fantastica, ve lo ricorderete. Candidata ai premi Oscar, tra l'altro, anche questo, racconta questa storia di questo bambino che è costretto a letto dall'influenza, il suo nonno decide di leggergli qualcosa e il nonno è Peter Falk, no? Tra l'altro l'ispettore, no, come si chiama, commissario Colombo, come si chiama, l'ispettore Colombo. L'ispettore Colombo, vabbè, quello che è.
Puntato Colombo.
E poi c'è codice d'onore con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore, come abbiamo detto. Vabbè, insomma, ha fatto un sacco di film. Robra, mi spiace, devo dire. Ahimè, non è Guido, ma sono onorato che ti hai riportato a lui. Chi è Guido? Chi? Ah, Guido Cozzano? La borsa che l'amor profano. Vabbè, Aldo Fabrizi che fa li cavalli, attenzione.
Oddio, gloppede, gloppede.
Allora, intanto del tenente Colombo, che ispettore, cazzo,
anche
dire.
Anche ispettore,
no, fate, sergente Colombo.
Fate che non
è già la leggerezza, purtroppo filtrata da Mauri è diventato questo, ma quello che intendo con leggerezza intendo, cioè, la leggerezza dell'essere,
dell'essere Mauri.
Io penso che prima di dover scrivere bisogna saper leggere.
Vabbè, mi è andato un vocale, mi ha scritto,
insomma, sì, quello... sì, no, ma è una storia lunga,
storia lunga, vai, sentiamo ancora. Ragazzi, abbiamo tempo,
se
Mauri.
Non ricordo male, Rob Reiner era il genero di All in the Family, Arcibaldo in Italia, insomma, era anche un attore, insomma, divertente, ha partecipato a una sitcom molto lunga,
come
cioè
no?
una vena brillante.
No, però ha fatto parecchie sitcom anche, ha lavorato anche in diverse serie televisive, come attore, ha fatto il doppiatore, lo sceneggiatore, ma insomma regista, come abbiamo detto, di vari film. Vabbè, purtroppo niente, situazione, uccisi dal figlio, questa è la notizia,
sì.
Dopo capiremo meglio. Intanto arriva una delle nostre novità. Radio Rock Podcast. Light Set con Waiting for the Phone Call. Loro sono una band indie rock scozzese, ferma discograficamente al 2019, sta per uscire con un nuovo lavoro e qui partecipa anche questo singolo che anticipa un nuovo album a quasi appunto 7 anni dall'uscita del precedente, anche il leader dei Cure, Robert Smith. Twilight Set con Waiting for the Phone Call, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
No, cioè sentiamo. Lui ha diretto anche gli Spinal Tap, il documentario.
Come no?
Anche il documentario, quello che sta uscendo adesso, quindi quello, sì, l'ultimo che,
bravissimo, bravissimo,
che hanno fatto.
Bravissimo.
Io adoro gli Spinal Tap, sì. Mi fanno ammazzare le risate, sono il Monty Python
del rock. Sì, è vero.
Fantastici.
Bene, sentiamo ancora, allora, ragazzi, Waiting for the Phone Call, c'è una telefonata che voi avete aspettato a lungo al telefono, telefonata, cioè vicino al telefono, telefonata che è arrivata o che non è arrivata, però che avete aspettato a lungo al telefono. Vai, Martina, vai.
Sì.
Sì, vai.
Sì, assolutamente. Devo dire che cosa?
Diciamo
da un ospedale, vai.
Da un ospedale. Alessandro, vai, una telefonata che avete atteso a lungo.
Sì, due in negativo. Cioè, scusami, due, uno in negativo e uno in positivo.
Sentiamo.
E la prima fu per... Vabbè, insomma, non voglio riattrezzare nessuno, però insomma,
no,
quando aspettavamo di sapere che... che fine purtroppo avesse fatto mia nonna, poi insomma, sì, ce lo dissero. E invece un'altra quando è stata la prima diciamo il primo sì ricevuto radiofonicamente, che è stata una telefonata che ho aspettato 3 giorni per sapere come era andata a finire. Insomma, c'avevo un po'...
Luigi Dragasti, no?
Mi chiamò Luigi, bravissimo, di Radio Antani, e mi disse: sei in radio,
sei dentro. Vai, Maurizio, la telefonata che hai aspettato più a lungo, e perché? Perché cosa?
Perché,
sei
Mauri?
Arrivata, ma anche quelle che non sono arrivate, 3899 106 600, Maurizio?
Forse la primissima è stata quando partecipai a questo concorso,
sì,
vinsi a livello di recitazione, c'erano varie categorie.
Ma non di bellezza, pensavo Mister Italia, no?
No.
Quella era un'altra chiamata.
Dopo, ma
quella chiamata
all'epoca
dopo.
Non avevo il fisico e questo fascino che ho adesso.
Ah, ok.
No, era un concorso, e vinsi questo concorso di recitazione, ma aspettavo una chiamata perché dice che in platea c'erano dei tale scout e io aspettavo
questa chiamata.
Sì, che ne è mai arrivata.
Attenzione, Aldo Fabrizi così,
forse si non sforza. C'erano i
talent
scout.
Aldo Fabrizi che si sforza sul water. Vabbè, adesso questa
Aldo. Addio,
sempre uguale. Bene, allora,
buongiorno ragazzi, ha ragione Mauri sulla poesia, fatelo sta zitto sto pallone gonfiato. Poi c'è Gigi che dice io aspetto la telefonata da parte di Emilio Pappagallo, sono 6 anni che aspetto.
Aspetta,
beh, ma guarda che le cose più belle arrivano dopo tanto tempo.
Sono andato troppo fuori tema, ma una cosa che io ci ho sempre pensato e riflettuto.
Cosa?
Forse perché siamo un ponte.
Ponte?
Come il ponte di sullo stretto di Messina e vogliono costruire apposta.
Oh, sull'amico che ha fatto la poesia, dice amico mio, se le devi spiegare le tue poesie forse devi rivalutarle. Eh no, ma le poesie vanno mica spiegate, vanno vissute. No?
Certo, vanno vissute.
Se ascoltate, non te trasmettono niente.
Chiaro. Corriere da sera, signori. Clamoroso di Giorgio Dell'Arti, Dacia Maraini è stata a Pola. Attenzione, Dacia Maraini, questa è la notizia. Dacia Maraini sarà Pola.
Pola.
Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, chi più ne ha più ne è stata a Pola in Croazia per presentare il suo ultimo libro ed è rimasta sconvolta.
Da
che cosa? Allora, vi do 3 possibilità.
Ok. Vediamo
se indovinate.
Vai.
Dallo scoprire un gruppetto di giovani uomini o no? Questa è una possibilità.
No, aspetta, non ho capito.
Sono solo possibilità.
No.
Ma che vuol dire? Non ho capito l'indizio.
Allora, Dacia Maraini è stata a Pola in Croazia per presentare il suo libro ed è rimasta sconvolta nello scoprire un gruppetto di giovani uomini. Questa è la...
Ma che sconvolta.
E facevano cosa?
Ha ragione.
L'occhiolino.
L'occhiolino, non è così?
No.
Dai,
no.
Prego.
Facevano l'elicottero svizzero.
No.
Là,
attenzione, no, quasi. Attenzione, Maurizio.
In Croazia, non in Svizzera.
Giocavano a 3-3 giù.
No.
Bello.
Ma?
Mangiavano.
Mani?
Manipolavano.
Che facevano?
Manifestavano
contro di lei.
Bravissimo. Era Dacia Maraini e Sara Pola in Croazia a presentare il suo libro. È rimasta sconvolta nello scoprire un gruppetto di giovani uomini che manifestavano per il ritorno
al futuro.
Che cosa?
Al futuro 3.
Al duce.
No, ritorno al duce.
No,
alla...
Dai. Alla verità.
Ritorno a che?
A che alla...
alla verità.
Alla verginità. Oh,
ma dopo ricucire nel caso delle donne, non so.
Bravissimo,
se...
bravissimo. Oh, attenzione.
Ma scusa, perché degli uomini dovrebbero
manifestare in Croazia per manifestare per presentare il suo libro ed è rimasta sconvolta nello scoprire un gruppetto di giovani uomini che manifestavano per il ritorno alla verginità.
Ma di chi?
Femminile.
Ma
non ho capito, ma che vuol dire?
Dobbiamo
prima di che cosa? Vediamo 3899 100 del matrimonio. Allora, Dacia Maraini è stata a Pola in Croazia a presentare il suo libro ed è rimasta sconvolta nello scoprire un gruppetto di giovani uomini che manifestavano per il ritorno alla verginità femminile prima del matrimonio.
È sessismo
o non è sessismo a questo punto? Non lo so.
C'è il fatto che sono un gruppetto di uomini che manifestano per una roba che riguarda
femminile, ma che cavolo?
Ma sti 4 pipparoli, ma il dubbio viene.
Allora, quello che è accaduto ieri a Sydney è assolutamente vergognoso e ignobile. 2 uomini hanno sparato su un gruppo di ebrei che festeggiavano Hanukkah nella spiaggia di Bondi Beach. Si contano al momento 16 morti, potrebbero essere di più, ma insomma, al momento sicuri 16 morti, inclusi una bambina di 12 anni, il rabbino della città e un sopravvissuto all'olocausto. È una cosa vergognosa. Non ci sono parole.
No, fa proprio schifo.
Per descrivere questa tragedia. Poi sono girate le immagini, no, di questo eroe, stavo definito. Poi sai, si fa presto a dire eroe. Però insomma.
Vabbè, però è stato avventato.
Ha fatto una ragazzi, ha fatto una cosa
eroico.
Che io personalmente lo dico, io non avrei mai fatto. Mai
cavolo,
fatto.
Ma è una roba tanto
lui
pericolosa.
Si è avventato un signore, tra l'altro musulmano.
43 anni con 2 figli.
Si è avventato contro uno di questi infami attentatori che hanno ammazzato queste persone innocenti che stavano lì a festeggiare e a celebrare una festività ebraica. Quindi c'erano 2 uomini armati di fucile, si è scagliato su uno dei 2, l'ha disarmato con una facilità imbarazzante.
Ma forse era una persona molto preparata, cioè perché
non sembrava, non ha mai tenuto un'arma in mano. Sembrava più che altro impreparato quello che aveva il fucile in mano, infatti. Si è fatto togliere proprio così. Comunque 2 uomini armati di fucile semiautomatici hanno aperto il fuoco sulla folla radunata per la festa di Hanukkah organizzata dagli ebrei Shabbat a Bondi Beach a Sydney, una delle spiagge più famose dell'Australia. piena di bar, ristoranti e cinema all'aperto. Attacco avvenuto ieri alle 18.47 locali, 14 minuti prima del tramonto, mentre in Italia era mattina. La polizia è subito accorsa sul posto, neutralizzando i due attentatori. Uno è stato ferito, l'altro arrestato. Si contano 16 morti, incluso una bambina di 12 anni, il rabbino della città, Elish Langer, e Alex Kleitman, 87 anni, originario dell'Ucraina e sopravvissuto all'olocausto. Più di 40 persone, cioè tu dimmi te,
no,
e uno
cioè,
sopravvive all'olocausto e poi deve morire a 87 anni, ammazzato da un non saprei neanche come definirlo, un certo Ahmed Al Ahmed, fruttivendolo di origine araba, musulmano, 43 anni, passava lì per caso e è riuscito a sorprendere da dietro uno dei due terroristi. Questa è la dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, che le teste di cazzo e le brevissime persone stanno ovunque,
esatto,
in tutte le categorie sociali, etniche, religiose, ci sono teste di cazzo, ci sono brave persone. Quindi la semplificazione, gli arabi sono fatti così, gli ebrei sono fatti così, gli israeliani sono fatti, è da rigettare. In un video lo si vede affrontare a mani nude questo attentatore e disarmarlo. È rimasto colpito due volte, è stato sottoposto a un intervento chirurgico perché poi tra l'altro ha ricevuto pure due colpi, uno in una spalla e l'altro in una gamba, insomma per fortuna
l'altro ha provato a sparargli,
pare che sia fuori pericolo. Gli spari sono durati 9 minuti, all'inizio la folla pensava fossero fuochi d'artificio. I due attentatori sono padre e figlio di origine libanese e palestinese. Mentre da tutto il mondo sono arrivati messaggi di solidarietà, quindi solidarietà diciamo ovviamente per questo attentato brutale, Netanyahu ha criticato il primo ministro australiano albanese, perché il primo ministro australiano si chiama albanese, e poi pensate, il primo ministro albanese si chiama australiano. Colpevole secondo lui di incoraggiare l'odio verso gli ebrei che ora è imperversa nelle vostre strade. Albanese aveva riconosciuto lo stato della Palestina, quindi ha riconosciuto e quindi si è meritato,
colpa sua, certo.
Ha riconosciuto lo stato,
bello non farsi mai una domanda,
è lui che alimenta l'odio,
va bene. Dai, cioè va bene fino a un certo punto. Intanto arrivano i REM di Strange Currencies.
Radio Rock Podcast.
You Rock da Line. Va bene ragazzi, 7:46 minuti, è ora di giocare insieme. Intanto il primo messaggio che vi ho mandato stamani parlava proprio di Sydney, ma non l'avete fatto sentire, avete fatto sentire il secondo. E vabbè ragazzi, se ci inviate più messaggi, noi, siccome siete tanti, chiaramente facciamo anche che possiamo. Allora, c'è qualcuno che ci scrive: stamani mi trastullavo con la mia piccola automobile lungo il Gra, una zaganella in bocca e lo sguardo perso oltre l'infinito. Questa è, no, riconosco la penna del nostro Simone. Me ne stavo sulla corsia centrale sugli 80 all'ora, quando ad un tratto mi resi conto che dietro di me avevo lo sguardo lampeggiante e minaccioso di una berlina, seguita da rabbiosi colpi di clacson. Oi Mauri, a quel punto mi sono chiesto: ma la corsia centrale dunque è corsia di marcia o di sorpasso? Ricordate, abbiamo fatto una puntata su questa
stronzata. Sì, interessantissima.
Sì, molto, molto. Può il Bontirocchi, senza il suo livore nei confronti degli automobilisti, dalle velocità moderate, aiutarmi a comprendere?
Sì, caro amico. Sì. Devi metterti a destra.
Destra.
Se tu vai agli 80 all'ora, nessuno te lo vieta, ma mettiti a destra, non ci cagare il cazzo.
C'è proprio la faccia come il culo.
No,
un po' sì.
Ma è lui che, capito, che alza i toni, che inasprisce i discorsi, è lui. È albanese, di mortacci tua.
Sei calmo, sti
molti,
amico.
Ce l'ha tutti sulla coscienza il governo israeliano, capito? Tutti, cioè, tutti loro ce l'hanno sulla coscienza.
Diciamo che se la mettiamo sul piano di chi, come dire, mette butta benzina sul fuoco,
esatto,
come ha detto Netanyahu, insomma, ragazzi, c'è un articolo molto interessante, per esempio, su uno degli ultimi numeri di Internazionale. Credo che sia uscito un paio di settimane fa, ma insomma si trova ancora, credo, online, che racconta proprio quello che sta accadendo in Cisgiordania, a prescindere che continuano i bombardamenti,
sì,
come sappiamo,
certo.
Vabbè,
Gaza muoiono di fame, di freddo.
Sì, sì, ma questo, vabbè, diciamo, come dire,
l'effetto collaterale. Sì.
Vabbè, insomma, no. Invece in Cisgiordania c'è un articolo interessante che racconta proprio quello che sta accadendo, quello che accade giornalmente da quelle parti, con un intento, come dire, preciso ma nascosto del governo di cancellare interi villaggi, in particolare Umm al-Qair nell'area di Mozaffariyatta, conosciuta da chi ha visto il film Netherland, potrebbe essere questo villaggio Umbalcair, potrebbe essere demolito da un momento all'altro. Gli abitanti cercano di resistere a un sistema ideato per completare la pulizia etnica. Se leggete questo articolo è bellissimo e vi spiega proprio nel dettaglio come si sta operando, anche al punto che ti buttano giù le case, poi tu per ricostruirle hai bisogno di un permesso, loro non ti danno il permesso.
No, perché è zona militare.
Non ti danno
non
ti danno il permesso, no, in questo caso è diverso, ma insomma non è Mosafaria.
Non lo concedono.
Non ti danno il permesso, dopodiché qualunque cosa accade, cioè attacchi da parte dei coloni che vengono lì e ti picchiano e ti sparano, eccetera, eccetera, tu devi chiamare chi? La polizia. Ma quale polizia? La polizia israeliana. Che chiaramente interviene e spesso e volentieri arresta i palestinesi. Quindi, diciamo, questo lo chiamerei al limite buttare benzina sul fuoco, non quello che ha fatto il governo albanese, australiano, nel riconoscere lo Stato di Palestina.
Riccardo Disegni, il rabbino capo di Roma, in un passaggio di un'intervista alla stampa dice una cosa che forse dovremmo veramente semplice ma in realtà complicata, dice: qualcuno dovrebbe dire fermiamoci, ecco, insomma, speriamo che no, che
pare che siamo molto lontani,
invece speriamo che allora, si dica, insomma,
questo in realtà significa verginità. Se leggete, se volete aprire la vostra mente, la verità sta nel vero significato, che è la radice dove era realmente nata una parola. Ci scrive un signore che ci manda un articolo. Che cazzo è sta roba?
Un signore.
È la Madonna. Ah, la Madonna vulva, Madonna. Diciamo praticamente. La
vulva. Madonna vulva.
Non ho capito niente.
È una vulva a forma di Madonna. O viceversa, adesso non lo so.
Ah, ok.
Dice.
Adesso tutto chiaro.
8 settembre, Immacolata Concezione, le antiche sacerdotesse della Luna erano chiamate vergini. Vergine significava non sposate, non appartenenza. Vabbè, ma c'è un. Penso che sia.
Vabbè, ma perché ci deve mandare significato?
Mauri, è importante però, Maurizio.
Vergine nel senso
ma non
Madonna.
Intesa come non andare a letto, bensì come dice lui, come emblema simbolo.
La parola deriva dal latino, significa forza, abilità, e poi fu applicata agli uomini come virile. Diana, Astarte, Ishtar, Iside, nell'antico Egitto esistevano le sacerdotesse di Iside, erano tutte chiamate vergini, ci scrive.
Vabbè,
e
non aveva
riferimento alla
castità
sessuale, Mauri.
Ma non credo fosse il caso di questa manifestazione.
Ma la loro indipendenza sessuale... Ma non è il caso della manifestazione.
Non no, credo.
I grandi eroi di culture passate, storico miti che sono detti essere nati da madri vergini: Gilgamesh, Marduk, Buddha, Osiride, Dioniso, Luigi Dragasti, Gengis Khan, Gesù. Sono tutti stati riconosciuti come figli della grande madre. La forza originale e i loro poteri enormi venivano da lei.
E tra l'altro,
vogliamo dire Gesù è patriarcale?
Rivista così, se Gesù è non è quel senso che diamo noi legato alla verginità sessuale, ma in quanto donna forte e indipendente, allora c'ha senso essere nato da una donna vergine,
certo.
Perché non indica...
Però
il fatto
di traduttori cristiani, non potendo concepire la Vergine Maria come una donna dalla sessualità indipendente, hanno distorto il significato in sessualmente pura, in contaminata casta. Non ha,
invece no, ma è al contrario.
È al contrario. No,
ma anche perché la sessualità femminile è sempre stata vista come una cosa molto poco pura, sempre una cosa un po' demoniaca, quindi è chiaro che la madre di Gesù non può aver concepito un figlio
però,
attraverso il sesso,
però
no?
C'era un errore perché in realtà c'era
un errore,
cioè era intesa come indipendenza sessuale, indipendenza proprio autonoma.
Lui dice questo, poi non è, la religione cattolica non è vera.
Vi devo interrompere perché dobbiamo giocare e giocare insieme. Promotion. Oh, c'è qualcuno che ci scrive: no, la formazione classica di nuovo, ma non poteva continuare a condurre Martina, che palle. Quasi guarda ragazzi, metto
sono
tutto
d'accordo.
In mano a Martina con rispetto parlando. Allora attenzione, intanto sessismo o non è. Allora Maurizio, io credo che il primo sia stato Alessio a scrivere, che addirittura Alessio, devo dire la verità, va premiato doppiamente perché non solo ha scritto esperienze, ma ha scritto pure il suo nome e cognome, quindi ha perso pure più
che
tempo
bravo.
Degli altri. Ed è comunque risultato il primo, ore 7:42 minuti, lo chiamiamo e vediamo che cosa ci racconta
Alessio.
Il signor Alessio. Vediamo se si è preparato sulla domanda.
Si ha coraggio questo stronzo.
Deve perdere tempo. Vai, sentiamo. 3899. C'è. Sta squillando, signori.
Squillando?
Sta squillando. Attenzione, il nostro Alessio. Attenzione, sta squillando. Non ci risponde.
Alessio, ti vergogni?
Ci odi
forse?
Alessio, secondo me un po'.
O si vergogna, Alessio?
Attenzione.
No. Aia, mi dispiacerebbe molto,
Sarebbe brutto.
Però sarebbe peccato.
Magari per mandare il messaggio.
Proviamo a richiamarlo. Aspetta un attimo, che qui non. Vediamo un po'. Allora, attenzione.
Prendi la macchina, accendi e te ne vai dritto a casa.
No. Attenzione.
Pronto, Alessio?
Attenzione.
Ciao, Alessio. Dici tutto.
Ciao, sono Alessio, volevo giocare con voi, posso?
Aspetta, sì, vai,
voglio chiudere tutto.
Allora, la mia esperienza è questa. Un giorno stavo al concerto di mio fratello. Ma no. Ha cantato? Sdrucinatami. Una canzone che per me significa morto e quindi per questo ho vinto il buono.
Bravo
Alessio.
Bravo Alessio.
Bravo
Alessio. Che schifo di...
Io allora, ti ho creduto,
niente, non riusciamo a metterci in contatto. No, facciamo così, il medico e poi torniamo.
Dai,
medico e poi torniamo. No, voglio richiamare Alessio. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
Allora, stronzetto, sei pronto per giro delle cose?
Di che?
Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
O vedi perché poi quando stava a mensa ti faccia la scianghetta per fatte casca a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
Infatti te chiami stronzetto. No, mo va, famo sto giro di ricognizione.
Quello si fa in Formula 1.
E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
Non lo so, il medico, me lo dica lei.
No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
Appunto, com'è andata l'operazione?
Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto. È vero stronzè?
Sì, esatto.
Ma lei è solo un tirocinante.
Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini-invasivo in laparoscopia. Quindi, avendo usato strumenti endoscopici, anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo! Anzi, direi bravissimo! Eccezionale! Eccellente! Esemplare!
Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo' s'addormenti un po', che il sonno è a base della cosa.
Che cosa?
La cosa, là, come si chiama?
La ripresa?
Sì, brava. La ripresa. Oh, stronzetto, ma che fai?
Rispondo alle domande?
Ho capito, ma quando si risponde, se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
Ma io dico quello che so.
O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
Così come?
Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento, non vai avanti.
Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
E hai pensato male? Questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più la gente te sceglie. Più la gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto già da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare,
Just for fun. Radio Rock
Promotion. E allora rientriamo, vediamo se abbiamo recuperato il nostro Alessio. Alessio, ci sei?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, ci sono.
Oh,
eccomi.
Benissimo.
Buongiorno.
Ciao, benissimo. Buongiorno. Ottimo, ottimo. Allora, caro Alessio, sei stato il più veloce, ma adesso devi rispondere alla domanda, se no non vale. E la domanda la rifaccio e la ricordo agli amici che non ci hanno seguito all'inizio di questo gioco che facciamo con che faremo tutta la settimana con Pimmi per Family. Ora è la canzone che più ti rappresenta. Ce l'hai pronta, Alessio? Ci hai pensato?
Guarda, sì, ci ho pensato e in questo periodo forse quello che mi rappresenta e quello che anche rappresenta sto momento penso sia una canzone di Frank Energy, Giù le mani da Caino.
Molto bella, bella, molto bella, sì, sì,
perché non si può continuare violenza su violenza, non funziona, non funziona. C'è bisogno di interrompere questo circolo vizioso.
Mi sembra un'ottima...
Sì, mi sembra che sia la canzone che rappresenti più questo pensiero, insomma.
Mi sembra un'ottima spiegazione. E allora, ragazzi, possiamo dire ufficialmente che il nostro Alessio ha vinto un buono da 100 euro.
Bravo, buon Natale!
Si può spendere.
Buon Natale.
Che fa comodo, grazie. Visto che insomma, arriva il Natale. Cose da comprare ce ne stanno e quindi puoi andare in ogni punto PIM, Iper Family e Agora di Roma a ritirare il tuo buono, a ritirare quello che vorrai. Poi sarai ricontattato dalla nostra redazione. Grazie mille Alessio, buona giornata.
Grazie ancora
e buon Natale.
Ciao, ciao, ciao.
E adesso chiaramente la ascoltiamo, certo. Giù le mani da Caino, lui è Frankie I Energy MC e poi torniamo tra poco. Radio Rock Podcast. Questa canzone dei Sick Tamburo è tra le nostre 15 novità. Molto molto bella, secondo me. Racconta una storia molto intensa e simbolica, la storia di un tredicenne, la precarietà, diciamo così, e la violenza vissute da un tredicenne, da un ragazzo senza riferimenti particolari, ma insomma chi vuole poi evidentemente facilmente li trova, che si è trovato suo malgrado a vivere in un teatro di guerra. Quindi il protagonista appunto di questa canzone si ritrova solo tra le macerie della sua casa, del suo quartiere, della società, dopo un conflitto che tra l'altro a quell'età chiaramente non può comprendere, no, del tutto, smarrito, non sa dove andare, non sa come proteggersi, cerca semplicemente di restare vivo. Questo racconta questa canzone dei molto bella dei Sic Tamburo. Gli è stato tolto tutto, compresi i suoi sogni, per questo dice ho perso i sogni, no? Questa immagine così, così potente, che esprime questa perdita, questo trauma, questa infanzia distrutta, è la metafora di un bambino che non ha più prospettive, non ha più futuro, non ha più innocenza a causa delle rovine materiali ed emotive che sono intorno a lui a soli 13 anni. Sono anche però quella è 13 anni è un'età di passaggio, un'età importante, no? In cui non si è ancora adulti, però non si è più bambini, no? Quindi si comincia a capire le cose, ma non hai ancora tutti gli strumenti per decodificarle e per in qualche modo fare i conti, no? Con l'orrore.
Che sì, poi un certo tipo di cose non so quanto mai puoi riuscire a capire.
Sì, cioè, nel senso, no, certo, cose, certo. No, che... Però poi sai, a una certa età
sì,
le studi,
più,
le decodifichi di... secondo anche quelli che sono i criteri della cattiveria umana, cecità, del razzismo, dell'intolleranza, ma anche della...
Sei più smaliziato,
però sì, speriamo sì, di non abituarci, ecco. Comunque, questo io a volte c'ho un po' timore.
Nel 1900 diciamo alla fine degli anni 30, durante la guerra civile in Spagna, c'erano dei manifesti che erano apparsi nelle città spagnole, manifesti repubblicani antifascisti, che dicevano che scrivevano in spagnolo una roba del tipo che tradotta suonerebbe tipo: se tollererai questo, i tuoi figli saranno i prossimi, no? Per capire che poi certe cose non possono essere tollerate. Naturalmente una riflessione sull'idealismo, sulla disillusione, no? Erano dei giovani volontari, le brigate internazionali, che erano partiti per combattere contro i nazionalisti di Franco, che poi, come sappiamo, vinsero la guerra, e Franco tenne una dittatura feroce, fascista, fino al 1975, fino all'anno della morte di Francisco Franco, per l'appunto. E quindi c'erano questi giovani che appendevano questi manifesti, cercando di portare gli altri, cioè di creare un esempio, no, per gli altri, e quindi e di far capire che su certe cose non si può passar sopra, non si può rimanere in silenzio, perché sono delle cose
abituare.
E non ci si può, sì, abituare, esatto, un richiamo, no, politico, morale, cioè non rimanere indifferenti di fronte all'ingiustizia, di fronte al fascismo, perché tollerare il fascismo, tollerare l'ingiustizia, che sono praticamente poi sinonimi, può portare a conseguenze dirette sui nostri figli, cioè la società che poi costruiamo e che verrà fuori sarà frutto anche delle nostre scelte, e la nostra scelta passa attraverso la decisione di accettare o meno certe cose. Se tollererete questo, i vostri figli saranno i prossimi. E questo manifesto poi è stato ripreso anche dai Manic Street Preachers nel 1998. L'album si chiamava This Is My Truth, Tell Me Yours, e questa è appunto If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Manic Street Preachers a Radio Rock nel The Rock Show alle 8:18.
Radio Rock Podcast.
Manic Street Preachers con If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Altre notizie del giorno, ragazzi. Intanto c'è qualcuno che ci scrive esperienze.
Esperienze. È arrivato un po' tardi,
Gianni.
Ma,
esperienze, esperienze, Mario. Esperienze, Vito. Esperienze, Francesca. esperienze Mauro, esperienze Alessandro, esperienze di End dei Doors, sentita di notte la prima volta appena morta mia madre. Allora, in realtà abbiamo già assegnato il buono di 100 euro, però possiamo assegnare la nostra stima a questo punto, la nostra gratitudine, la nostra
vicinanza
agli amici che condivideranno con noi la canzone che più vi rappresenta del passato, del presente, del futuro.
Del futuro perché no?
Attenzione, esperienze, ci scrive un altro signore, Aiside. Aiside. Sentiamo, vai, sentiamo.
Non c'era un...
No, che cosa c'era?
Pronto?
Non c'era assolutamente... Non ho capito bene.
Ma non c'era un comico ebreo che faceva l'automobilista incazzato?
Chi Adesso, chi era?
Joel Dix.
Molto bene, Joel Dix. Vai, sentiamo. Ma che ne so, buon ragazzi.
Che canzone che ha tirato fuori.
Pure questo.
Top! Ciao Giacomo Damigiano.
Allora, ciao. Oh, ma non dite niente dei 100 anni di Dick Van Dyke, l'immortacci sua, ci seppellisce a tutti.
Ma ballava sul palco manco ne avesse 30.
Cent'anni. C'è un video bellissimo che accompagnava questa canzone
Dick Van Dyke
dei Manic Street Preachers. Vai ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
Beh, dimmi. È stato un eroe, non è quasi un eroe. Perché io non l'avrei fatto. E spero che passi il messaggio, non lo sapevo, ma spero che passi anche il messaggio che questo era musulmano.
Era arabo,
capito?
Sì.
Oltre,
l'ha dovuta
oltre
mettere
tutto.
Pure Netanyahu,
Che poi tra virgolette due volte è bravo, primo perché ha fatto errore e secondo perché non gli ha sparato all'attentatore,
no, sì,
cosa che penso avrebbero fatto perché chiunque. Quindi
poi nell'adrenalina del momento, insomma,
anche perché gli hanno sparato contro, quindi ci poteva pure stare.
Ma se non sei abituato ad uccidere, guarda, dice cosa che avrebbe fatto chiunque. Io non penso che chiunque
avrebbe fatto proprio tutto
quello.
Però a maggior ragione
mai nella vita mi sarei messo lì.
No, quello no, però nel momento in cui ti sparano addosso, forse però un secondo,
certo. Dai, no, ma sai l'adrenalina del momento, se tu prendi ci può stare,
buongiorno
che,
ragazzi,
lui ha avuto la lucidità di fare la cosa giusta in tutto
e
per tutto.
Non voglio fare una polemica, però
vai,
mi sento di dirlo,
non vuoi fare la polemica,
e assolutamente si condanna tutto quanto sia da una parte che dall'altra per quanto riguarda quello che è successo ieri in Australia.
Certo.
Però la domanda mia è perché non ho letto
da una parte dalla, scusa, qual è che l'altra parte dobbiamo condannare? Se c'è un attentato condanniamo da una parte sola, quelli che l'hanno commesso. Qual è l'altra? Scusa, non capisco. Vabbè, comunque dai.
C'è stata da parte del premier israeliano Netanyahu una parola di encomio, un grazie per quanto riguarda la persona che ha fermato l'attentatore?
Lo cercheremo, non lo so.
Sì, la stampa riporta alcune dichiarazioni, tra cui quella di Netanyahu che a proposito del il musulmano coraggioso diceva appunto un virtuoso che
coraggioso per essere un musulmano
un arabo per bene, visto?
Strano.
Anche perché era impossibile non farlo. Cioè.
Io non l'ho letta, però insomma poi cercheremo il virgolettato di quello che ha detto. Comunque vabbè, importa fino a un certo punto. Ciao a tutti, la canzone che più mi rappresenta è November Rain, ci scrivono. Attenzione, vai.
Raga, ma Dick Van Dyke è un'esperienza comunque. Era quello che in pomidottone e manici di scopa cantava "Ci trovi di tutto on Portobello Road, Portobello Road".
Sì, ma non era non solo, scusa per far vedere che sai cantare. Lo sapevamo chi era, non è che ci ho dovuto di te.
Vabbè, fallo cantare, se vuole cantare fallo cantare, no? Ha fatto pure il cammino, il coso, Can Camining spazza,
Mary Poppins.
Com'era la canzone?
Bert di Mary Poppins, Can Camining, non Can Camin.
Non Can Camin.
Abbiamo 100 anni ha fatto, signori, 100 anni, questa è la situazione. Enjoy the silence, the Depeche Mode, perché il silenzio ha sempre un potere assordante. Salvatore, grazie della compagnia, ci scrive questo nostro amico Salvatore, la compagnia. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno, no, in pomidottone e manici di scopa era il padre di Mary Poppins che cantava Portobello Road, Portobello Road.
Era manici di scopa, non era Mary Poppins.
No, perché Medici di scopa era uno spin-off di Mary Poppins.
Ah, bello.
Era il seguito di Mary.
Medici di scopa.
Medici di scopa, no?
Bellissimo.
Sì. Allora, vai, sentiamo.
Chi scopa? Non ho capito.
Medici. Allora, Maurizio, Lorenzo dei Medici.
Ma certo, ma si sa, dai.
Lorenzo
che mi
ha cantato. Poi Lorenzo è medico veterinario, quindi Medici di scopa. Lorenzo, vai, sentiamo. Lorenzo dei Medici che scopa, vai.
Vai, come fa?
Allora,
Cancamini, vai, prego.
Vorrei leggere il virgolettato del Netanyahu.
Dopo tutto sto periodo. Dai, leggi, che cazzo ti frega.
Abbiamo assistito all'azione di una persona coraggiosa che si è scoperta essere un musulmano coraggioso. Gli rendo omaggio per aver impedito a uno dei terroristi di uccidere ebrei innocenti.
Bene, ok, va bene, grazie. Pearl Jam.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo dei Soen, si chiama Discordia, su Radio Rock alle 8:44 minuti, e diamo il buongiorno come quasi ogni lunedì più o meno a quest'ora al nostro
Radio Rock Promotion,
al nostro dottore Roberto Gol di Studio Gol. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Giorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, molto bene, grazie. Voi come state?
Bene, 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 bene,
molto
bene.
Te sei magnato insieme a Luca Mosca sulle montagne innevate, eh? Zozzone.
Attenzione, attenzione.
Mamma mia, quanto ho mangiato, troppo, troppo. Infatti stamattina colazione solo con acqua e caffè.
Giusto, bravo, giusto, bravo, giusto. Caffè con un
e uno stinco maiale.
Ricordiamo anche i bambini, la prima cosa da fare, bambini ai 5-6 anni, subito ingollare un buon caffè appena sveglia, stomaco vuoto.
Ah, buon caffè,
al limite con un po' d'acqua, al limite con un po' d'acqua e non troppa cocaina, mi raccomando, che fa male.
Beh, un po' però sì.
Comunque, allora, non esagerate.
Voglio parlare a tutti,
sì,
che prego. La prima vacanza da separati in casa io e Emilio Pappagallo.
Ah, è vero.
Lui
sì,
è andato da una parte o dall'altra.
Sì, sì, sì.
La prima volta.
Sì,
sì, ai, ai, cosa è accaduto?
Sì, sì, sì. Io sono
ai,
andato...
Ai, siamo separati.
Sono andato in giro per... Sì, ragazzi, vi devo dire una cosa, adesso non c'entra niente. Però sono andato, ho fatto una trasferta in Scozia. E ho fatto Scozia e Bristol, che è una città meravigliosa. Se vi capita, farvi un weekend a Bristol, sono quelle città che uno non immagina. Però a Glasgow sono andato a vedere la partita Celtic-Roma. Allora, vi dico, ragazzi, bella. A parte che la partita è stata bella, siamo per noi, diciamo, è andata bene. Sarà una trasferta buona. Poi, tra l'altro, mi sono visto tutti e tre i gol nella porta che avevamo sotto, praticamente.
La giusta.
La giusta. Quindi, insomma, questo ha pure aiutato. Però devo dire, ero con Paolino Inventa Cose.
Che fastidio!
Non inventa cose.
Il nuovo compagno mi ha sostituito.
Ah, leggo un po' di gelosia questa.
Voglio dire, eravamo un gruppo nutrito, mancava
anche,
solo,
no?
Il dottor Cole. Voglio fare i nomi. Ah, eravamo Paolino
Inventa Cose.
Noi ultras della Roma che seguiamo in ogni trasferta.
Certo che sì.
Paolino Inventa Cose.
Poi?
Andrea
poi?
Fabrini.
Fabrini.
Amico di Patrizia. Poi abbiamo avevamo un altro signore, Luigi.
Luigi Tracasti.
Luigi di RCS.
Luigi di RCS.
Io adesso faccio i nomi così, no?
Stai dicendo tutto davvero.
Ma come ti permetti? È una cosa incredibile.
Poi?
Aspetta, poi c'erano degli ultras.
Yeah. Allora, di nome?
No, ti posso svelare tutto adesso. Però devo dire una cosa, che i tifosi del Celtic sono carinissimi.
Sì.
Ci siamo fermati in un pub prima della partita, Roberto, a prendere una birra. Abbiamo incontrato i tifosi del Celtic. Non solo non ci hanno picchiato.
Ma?
Io speravo ci picchiato. No, non ci hanno picchiato. No, siamo presi la birra insieme e ci facevano... vedevano che noi avevamo la sciarpa della Roma, ci abbracciavano e ci facevano in bocca al lupo, vinca il migliore.
Ah, portafogli. Che carini.
Noi per tutto, diciamo... Come dire, per contraccambiare questa cortesia, abbiamo intonato i cori Celtic vaffanculo.
Riconoscenti,
no? alla grande, mamma mia,
uno scambio.
Vabbè. Senti, caro Roberto, al di là di questa nota di colore, poi magari la riprendiamo. In plantologia, in
informatica.
Allora, un dente impiantato, ci scrivono, si può scurire? E se sì, per quale ragione?
Occhio.
Il dente impiantato non si può scurire,
no,
di cosa stiamo parlando?
Bravo,
ceramica, sì, per carità, negli anni la ceramica può cambiare.
Sì, un po'
di
come
colore,
le tazze,
insomma.
No?
Ma non per, cioè, non per malattia, cioè per non per malattia, per un discorso che riguarda il materiale.
Le tinture.
Il materiale.
Vabbè, quindi però si può.
Pure perché bevi talmente tanto caffè la mattina. Magari a stomaco vuoto, che vai appunto a macchiarti. Così come i denti naturali, anche i denti.
Vabbè, ma lì basta sostituire l'impianto in ceramica, giusto? Il dente, diciamo il dente, se uno vuole.
Basta sostituire il dente, sì, certo.
Ok.
Ah, conviene sostituirlo piuttosto che sistemarlo? Cioè che pulirlo?
Perché ti temi? Ah no, sì, certo, c'è delle macchie da
nicotina,
puoi pulire, certo, è chiaro. Se invece cambia proprio il colore, lo devi sostituire.
Tu mi confermi che per pulirlo comunque non serve quello, il brillantante per l'argenteria? Tu lo confermi?
Attenzione.
No, puoi, sì, dolla, no, puoi provarlo invece.
Allora,
puoi anche ingerirne un po' qualche goccio. Vediamo.
C'è
che
una ragazza che ha gengive in abbondanza, ci scrive al 3899-106-600. Si può intervenire come e quanto dura il decorso post-operatorio? Cosa si chiama? Gengivectomia, Roberto?
Mi confermi che si parla di ipertrofia gengivale non mammaria?
Allora, questo non lo sappiamo, non lo possiamo dire ancora.
Gengivo
è troppo
mammaria.
Presto per stabilirlo. Prima,
mammaria si può lasciare eventualmente, ma
bravo,
non è
bravo,
un problema per nessuno. Se è gengivale ed è veramente troppo, si fa gengivectomia. Bravo Emilio, gengivectomia si toglie con il laser ormai da sta, con l'elettrobisturi senza neanche sanguinare nulla, si toglie la gengiva in più.
E questo cosa comporta poi dopo?
Niente, cioè, no, c'è
gengiva. Comporta che a parte un antidolorifico forse il primo giorno, poi non si sente più nulla.
E tu mi...
Chiaro che se la gengiva è gonfia perché non ti lavi i denti, se viene tartaro sotto gengiva, perché non ti togli il tartaro sotto, non hai risolto una bene.
Ah, beh, certo.
E così per sgomberare il campo dai dubbi, tu mi confermi che questo intervento sulle gengive non va fatto a casa da soli con un taglierino? Me lo confermi?
Eh beh, cazzo, no.
Pure qua puoi provare, puoi provare. Però tendenzialmente,
allora, diciamolo ai bambini: don't try this at home or at all. Attenzione, attenzione, ma fatelo sempre.
Se il taglierino è arrugginito, insomma, un tentativo pure quello da fare.
Bello. No, ma attenzione, perché voglio dire questo: allo studio medico del dottor Roberto Gol si fa questo e molto altro.
Sì,
quindi
sì,
affidatevi. Coerentemente, sapientemente, e soprattutto fidatevi del dottor Cole come mi fido io di lui. Lui di noi magari meno,
e non ha tutti i torti, e non ha tutti i torti.
Questo lo lasciamo stabilire.
Bravo, Ale,
questo stabilirà il giudice. Intanto però ricordiamo che Studio Cole è in Piazza dell'Alberone 31.
31?
Per info studiocall.com 06 89 346, WhatsApp 334 840 7923. La ripetiamolo: 334 840 7923. E ricordate, fidatevi del dottor Cole.
Fidatevi,
perché chi si fida del dottor
come
Cole
lui non si fida
è bravo
di noi.
E chi, esatto, e chi si fida di me va, vince un viaggio in Brasile,
va in galera.
Allora attenzione ragazzi, dobbiamo salutarci con i Killers. Grazie Roberto,
ciao,
e alla
ciao,
prossima
voi,
ciao, 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 ciao ciao.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, sentiamo Killers, Mrs. Brightside. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600.
Buongiorno.
Buongiorno a te.
Questa storia di Can Caminin, no? Ma non ve eravate ingarellati pure qualche mese fa? O ricordo male?
Purtroppo Martina ha perduto la battaglia, perché lei sosteneva fosse Can Caminin.
Sì, sì, no, io ho messo la sconfitta, però non riesco ad accettare la versione vera.
Bisogna essere... Allora, guarda, il passo...
per la saggezza.
Per la saggezza è accettare le proprie sconfitte.
Sì, sì.
Allora, intanto ci scrivono, la canzone che rappresenta me e mio marito è Sober dei Tool... Perché uscire dalla dipendenza? Attenzione, signori. Questo vogliamo fare il rullo di tamburi?
Prego.
Rullo di tamburi. Attenzione.
Abbiamo un rulletto.
Uscire dalla dipendenza. Di che cosa? Dell'alcol, ma anche di altre sostanze.
Certo.
Di tutte le dipendenze.
Sì, le varie.
È piena di alti e bassi. Resistiamo. Alla grande, vai.
Bravo.
Resistere, bravissimo.
Un abbraccio e complimenti per il percorso.
Sì, sì.
Brava Cristina, molto molto importante. All'attenzione, cazzo di tuffo ha fatto 100 anni. Cazzo di tuffo ha fatto 100 anni.
Cazzo di tuffo.
Spiegate qualche cazzo di campana vogliamo sentire per un attentato a 30.000 km da Israele. Una qualsiasi forma di minimizzazione e giustificazione è oggettivamente una forma di antisemitismo. Vabbè ragazzi, qui non c'è niente da sentire, da spiegare, da giustificare, da capire. È una cosa vergognosa, punto e fine, basta. È una cosa... poi è chiaro che se un primo ministro esprime, che poi diventa una cosa politica e va sulle pagine, prime pagine dei giornali, e dice la colpa, insomma, dice parte la responsabilità, c'è il governo albanese di albanese australiano australiano di albanese, è chiaro che uno interviene perché ha riconosciuto lo Stato di Palestina. È chiaro che uno interviene e dice scusa, però allora magari vediamo anche queste altre cose qui. Sono in vacanza a sciare, ma mangio marmellatine e vi penso, ci scrive Cristiano. Io ho Dick Van Dyke al fantamorto. Il regolamento prevede che ogni persona che muore dia un bonus dato dal numero 100 meno il numero degli anni del defunto. Quindi se tu se muore uno a 30 anni, quindi
Santa Morto.
Sì, sarebbe
Santa Morto, bellissimo. Santa Morto.
Bellissimo, cioè praticamente chi è il prossimo che muore? Che ne so, dico
veramente, beh, potete giocare.
No, è bello,
tutto, ma state calmi.
No, è bello, Maurizio.
Ma è bellissimo,
è picchietto. Allora, praticamente bellissimo. Che so, il prossimo che muore è Maurizio Costanzo, dico per dire, no?
Beh, ormai mi sai.
No, quando è morto,
lui
dico.
È fuori quota.
Quando è morto, dico, no? Ah, anche sì. È morto, se ne ido. Allora, attenzione, Orietta Berti. Allora uno dice 100 meno, quanti anni c'ha Orietta Berti? 83? Bene, dico per
hai fatto una... 17.
Hai fatto 17 punti.
È poco.
Però giustamente lui dice: se muore, mo questo qui vado in negativo.
Scusa, posso
adesso
fare una domanda,
che
però.
Per sempre.
No, adesso lui andrà avanti. No,
no, no, dice praticamente: se muore una persona di 90 anni, prendi 10 punti bonus. Cioè, bonus in realtà. Attenzione, per la prima volta, grazie a Van Dijk, abbiamo dovuto introdurre il concetto di malus.
Ma scusate, ma quale gusto c'è nell'indovinare chi morirà?
Bisogna essere bravi, morire non è facilissimo.
Mica è facile, eh?
Mica morono, perché ti spiego come funziona, Maurizio. Non è che i più vecchi muoiono. Non funziona così, sennò sarebbe, sarebbe
ho
semplice,
capito,
no?
Ho capito che vince chi indovina chi muore a cazzo così.
A cazzo.
Però dico, no? Qual è la cosa che tu ti riunisci con gli amici? Indovinato io, hai visto, è morto.
Ma che vuol dire?
Ma
questo vale per tutte le cose. Abbi pazienza, vale per tutte le cose. Allora uno è uno studioso di antropologia e fa...
stessa cosa più o meno.
Si riunisce con gli amici e fa... Antropologia.
Succede.
Il punto che tu dici...
Hai visto antropologia?
Hai visto il calcio? C'avevo ragione io. Hai visto la squadra mia di calcio?
E a me fammi capire per capire, Maurizio, per capire. Se uno si interessa, dico per dire, di glottologia, no? Che fa? Hai visto come abbiamo la glottologia?
C'è il fantaglotto.
Sì, c'è il fantaglotto.
C'è e ci sarà. Che cazzo? Cioè, è come sarebbe a dire? È come se uno è un politologo. Hai visto la politologia?
Ma tutti gli esempi del mondo, vai, quelle cose.
No, ma io dico
se uno è farmacista.
È un farmacista,
Il concetto è che uno deve fa il fantamorto perché deve vincere. Quindi vinci sulla pelle degli altri.
E cosa fa
sulla
pelle? Ma che è sulla pelle? Quello è morto uguale, non è che ha ammazzato lui,
ma
no?
Però magari un po' di sfiga gli
Però ma quando poi tu noi giochi uno che c'ha 40 anni che
moriamo per lui.
Allora fammi capire, uno è interessa di letteratura cinese, se riunisce con gli amici, letteratura cinese, ma dai, su, abbi pazienza, non è che fanno così, Maurizio, non fanno così.
Radio Rock Podcast.
Fei no more con Epic su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. Cancamini, nella versione nostrana, era cantata da, ci scrive Paolo, che ci ascolta da Terni, pensate, in Umbria. Ci dice, era cantata da Oreste Lionello, attore, cabarettista, direttore del doppiaggio,
molto
noto
bravo.
Anche per la sua pregevole interpretazione di Giulio Andreotti. Pensate, Oreste Lionello ci ha lasciati proprio in questo momento. Ecco qua.
Ma è già morto da un bel po'.
2009.
Qualche anno.
Non in questo momento. In questo momento l'abbiamo ricordato, no?
Certo.
Ci ha lasciati nell'anno 2009, vale a dire diversi anni fa, saranno almeno 30-40 anni. Allora, vediamo un po' ancora chi c'è. Vai, sentiamo, vai.
Ragazzi, vabbè, ma la canzone che mi rappresenta di sicuro è Che felicità.
Io sono stronzo
perché effettivamente sempre così. Io vado a zonzo come uno stronzo.
Io vado a zonzo
felicità.
Come uno vabbè. Sentiamo ancora, vai, sentiamo. Vediamo. Bravo, è questo che tu poi Maurizio, questo che tu vai cercando,
che,
che poi si estenda tutto, perché poi allora a quel punto a quel punto va bene tutto, fanno una riunione, no, sull'ambiente,
certo,
gli ecologisti per bloccare questo disastro
ambientale
del riscaldamento climatico, si riuniscono riscaldamento climatico
no, ma rispetto al fatto
rispetto al fatto del
Toto Calcio,
Toto Calcio.
E che c'è il Toto
Grima 45
si riapre il buco
però che tristezza. Cioè, che tristezza non averlo saputo prima. C'è una piattaforma online dove si gioca, come si fanno le squadre.
Certo, lo faremo anche qui adesso.
Guarda, allora famolo con voi, ascoltatore. Il primo che muore,
non devono morire. Devono fare figli.
Allora voglio dire.
Si devono moltiplicare perché ti pagano lo stipendio.
Ma morono dopo che hanno fatto i figli. Vi dico tutti i nomi degli ascoltatori. Vediamo chi è che muore prima.
Ma che vuol dire? Si può fare anche con gli ascoltatori.
Si può fare
anche con gli ascoltatori. Ma si può fare con gli ascoltatori, si può fare con le persone note,
anche con gli speaker,
ma no, si può fare con no. i ricconi, con i ricconi, con i miliardari, tipo Bill Gates, che ne so. Ecco, no, abbiamo battezzato.
No, dai, poraccio, cioè tra tutti non
invece secondo me
è
sorpresa Morricoso.
Bill Gates, Gates, vai, sentiamo.
Buongiorno Bezos. Ragazzi, Dick Van Dijk no. sta così in forma che adesso fa anche il difensore del Liverpool.
Sì, vero, è lui, no, è lui, difensore del
è esattamente
Liverpool.
Lui.
Ah, buongiorno Ale, ci puoi spoilerare dove sarai oggi con la tua Suzuki Vitara brandizzata Radio Rock?
Devo chiedere al signor Finizio, perché me...
no. Finizio è venuto qua poco fa, vestito a Babbo Natale,
sì, e ha detto
delle parole molto precise durissime. Su dove andrai quest'oggi.
Tra poco
tu non hai
diciamo
colto,
dove stiamo.
Tu non hai, vabbè, diamo un indizio.
Allora, Francesco,
no, un indizio lo possiamo dare.
C'è una piazza, magari.
Ma ha detto, che ne so,
dico, ha piazza. Detto, è venuto qua.
Dai,
ma essere rincoglionito.
No,
dai,
un
indizio. Mamma mia, non ti avete fatto
merda.
La cosa bella qual è? Che si riuniscono poi insieme. Si riuniscono
tutti.
Indizio.
A testa di merda.
Allora, stai calmo. Allora, l'indizio è questo: è una zona di Roma.
Incredibile, l'indizio. Incredibile.
C'è una strada lì per
non
caso?
Non è a Milano, per esempio, non è a Torino, non è a Genova,
non è neanche a
Termoli, non è a Perugia, non è a Firenze, però. Non è a Napoli,
tutte. Non
vai,
è a Palermo.
No, Palermo non c'entra il DAB.
Non c'è il DAB.
Palermo,
disattento.
Grazie Roberto. Ciao, alla prossima.
Bene, okay.
Buonanotte.
Allora, ma la colpa è di Albanese perché si chiama come Francesca. Ah, lui dice che tu dici è stato triggerato dal cognome del primo ministro albanese australiano. Cioè, tu
aspetta, come hai composto questa frase un attimo?
Tu dici che è stata triggerata la signora
dal primo
ministro australiano
albanese.
Ragioniamo. Oh, il prossimo nano che si ficca il braccio nell'ano. Ah, sì, oppure anche questo. A proposito,
qual è il prossimo nano che
scusa,
si mette il braccio
nell'ano? Scusa, ma perché c'è un'associazione?
Il morto.
Ma c'è un'associazione di nani che si mettono le braccia negli anni?
Ogni qualvolta. Ogni qualvolta un nano si ficca un braccio nell'anno, muore un tizio.
Ma lo fanno uno
un signore, ma non il più vecchio,
ma
questo
il...
è il gioco. Perché magari tu non hai capito il gioco. Se morissero i più vecchi,
sarebbe
facile.
Pochi punti. È proprio invece, quella la tristezza.
Invece, che
è
ne so, muore un settantenne.
Viva, wow.
Ma che non è viva? Ma che vuol dire viva? Ma che vuol dire viva? Io non
scusa, ma se
viva.
Il fine è quello di vincere e fare punti, è normale che se muore quello che io mi sono giocato, che c'ha 40 anni, io esulto.
Ma no, è una tristezza,
piangi.
Cioè, più punti hai,
sto
più sei triste.
Io. Non far buffone. Ma che vuol dire? Scusa, se vince il premio Nobel, fammi capire una cosa, se vince il premio Nobel, il tuo scrittore preferito che fai? Il mio scrittore preferito.
Ma più o meno uguale capito. Il paragone è quello lì.
Che significa?
No, metti che muore il premio Nobel, il tuo scrittore preferito muore. Che fai?
Che, anche premio Nobel.
Che fai tu?
Che fai, Mauri?
Azzozzo, che fai?
Che
ma
fai?
Se mi sono giocato che devi morire per avere
i soldi. No, sono due cose separate.
Separate,
e lui rintuzza
e tu rintuzzi e sono separati.
Radio Rock Podcast 18 minuti e vi ricordo che le nostre novità si possono votare sul sito internet radiorock.it. c'è proprio il sondaggio, cioè il sondaggio per le novità naturalmente. Bene, sentiamo chi c'è, dai. 3899 106 600, vai.
Quando nominate nani mi viene in mente solo una cosa: i nani.
Vabbè, alla grande, vai, sentiamo.
In effetti, come diceva mia nonna, muoiono più abbacchi che pecore, quindi
attenzione.
In effetti si guadagnano più punti quando muoiono quelli giovani.
Beh, certo. Così è normale che sia così, ragazzi. Fa parte del gioco della vita, del gioco
della
vita,
grande gioco della vita.
Allora ci giochiamo al gioco
della vita,
perché voi siete, che hai detto, minorati.
Buongiorno ragazzi, ma che fraccionellano del nano è tipo il Butterfly Effect.
Sì, bravo.
In braccio nell'anno di un anno.
Tipo.
Allora, ragazzi, stavo dando un'occhiata alle notizie di oggi. In Siria, 3 soldati americani sono stati uccisi da un cecchino. In Germania hanno arrestato 5 uomini che pianificavano un attentato contro un mercatino di Natale in Baviera. In Italia la polizia ha diramato una circolare di massima allerta sugli obiettivi ebraici. Poi c'è Rob Reiner, abbiamo detto, regista di Harry di Presento Sally, no? Di... Stand by Me, Misery non deve morire, con sua moglie, trovati morti nella loro villa di Los Angeles. Ancora un atto di antisemitismo.
No, il figlio.
Ho sbagliato. Vabbè, però potrebbe essere magari il figlio, c'aveva con lui perché odiava gli ebrei.
Ebreo pure lui.
No, vabbè. Comunque sembra.
Ma cosa sono ebrei?
No, Rob Reiner sì. La moglie non lo so. Questo la moglie non mi permetto di chiedere che non si chieda, ma signora.
Anche perché ormai...
ammazzati a coltellate. Sembra che ucciderli sia stato il figliolo di 32 anni.
Il devoto figliolo.
Sparatoria. Prego, carissimo.
Se uno se lo fosse giocato al fantamorto.
Me sai da paura. Perché 78
paura,
anni.
Te rendi conto?
78 anni diventava più 22, 22 punti facevi in più.
Bonus,
non è male. Se ti giocavi lei, che è un po' più complicato, però. Che è pure più giovane, c'era 68, però facevi 32 punti
io
facili.
Io credo
facili.
Che tu possa mettere chiunque. Io credo che esista una lista.
Che vuol dire?
Ma no, scusa, no, deve essere democratica la cosa.
Deve essere democratica.
Certo.
E come lo controlli?
Vabbè,
lo
devono,
gioco.
Devono essere porti VIP, però.
VIP, però che però
decide chi è abbastanza VIP.
Forse ci deve essere la pagina Wikipedia, che ne so. Oppure ci deve essere una cosa. Oggettiva. Vabbè, chiediamo a chi lo. Amori, chiediamo a chi lo fa, no? Chiediamo a chi ci gioca.
Ai giocatori del Fantamorto.
Vuoi cercare?
Vuoi
cercare le regole? Bravo, Maurizio. Allora, sito, c'è stata una sparatoria anche nel campus della Brown University a Providence, Rhode Island. Risultano 2 morti e 9 feriti. La polizia ha fermato un sospettato. Oh, c'è Trump che sta crollando, Maurizio, nei sondaggi. Sta crollando.
Oh, intanto a Miami c'è un altro sindaco iperdem,
Allora, intervistato dal Wall Street Journal, ha detto che non è sicuro che i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo della Camera nelle elezioni di metà mandato. Sarò molto molto incuriosito.
Speriamo.
Le midterm.
Elezioni di midterm. Tanto combattimenti fra Thailandia e Cambogia continuano nonostante gli annunci fatti da Trump. Ho sistemato io, ho messo tutto a posto.
Sì, faccio io.
E stanno a menà. Intanto, il mese scorso, una squadra delle forze speciali degli Stati Uniti ha abbordato una nave cargo nell'Oceano Indiano e ha sequestrato articoli militari provenienti dalla Cina e diretti in Iran. Intanto, ieri a Berlino sono iniziati i negoziati fra Zelensky e gli inviati americani Kushner e Witkoff. Stasera li raggiungeranno i leader europei, inclusa Meloni, per cercare di trovare un equilibrio, una soluzione. Intanto 200 persone, fra cui ex ostaggi di Hamas, parenti e altri.
E serpenti pure.
Quindi sono 200 persone, tra questi sono ex ostaggi di Hamas. Israeliani chiaramente hanno scritto a Netanyahu per chiedere un'inchiesta sul 7 ottobre. Lo farà Netanyahu? Vogliono sapere cosa, come è stato possibile il 7 ottobre.
Sarebbe molto bello, bella proposta.
Ma non dovevano scrivere a Netanyahu, penso, avrebbero dovuto scrivere a qualcun altro.
qualcun altro. Bravo, ieri a Roma si è concluso Atreju, il raduno di FD. Dal palco Meloni ha detto che la sinistra, scontenta del riconoscimento UNESCO della cucina italiana, ha mangiato per una settimana al kebab baro.
No,
lei comunque ormai parla come una perdigiorno al bar, che sta tutto il giorno lì a bere.
Perdigiorno.
Uno che sta lì a beve birra tutto il giorno e
Maurizio
parla,
ti assumi tutte le responsabilità
assolutamente per luoghi comuni,
penale, civile e amministrativo,
con un populismo disarmante. Voglio dire,
come ti permetti, che è tua sorella?
No, non è mia sorella, ma
ciao,
parla
si dice
così.
Salve,
cosa?
Perché no,
come sei?
Perché ti metti a livello suo? Ha messo che lei parlasse con te,
va bene, ma lei che fa?
Non vuol dire che fa. Allora, John Elkann ha pubblicato un video comunicato. Sapete che il gruppo Exor sta vendendo i cosiddetti gioielli di famiglia. Praticamente è in vendita il giornale, pare che anche la stampa sia in vendita. Infatti hanno scioperato i giornalisti del giornale, della stampa, le radio, quindi DJ, Capital, M2O, i pochi giornali che gli sono rimasti locali, ma ha pubblicato un video comunicato per dire la Juventus no signore, la Juventus la vendiamo?
No signore,
dice John Elkann. La tutrice cui sono stati assegnati i figli della famiglia del Bosco dice che i piccoli sono praticamente analfabeti. La bambina più grande sotto lettatura sa scrivere solo il suo nome.
Poi dicendo di
figli, però, c'ha più sfaccettature questa vicenda.
Sfaccettature. Cioè, per Natale la cantante Taylor Swift ha regalato al suo staff bonus per complessivi 197 milioni di dollari.
Ecco, hai sentito?
Allo staff.
Brava.
Che vuoi?
Hai i collaboratori.
Vediamo che c'è un tasca. Vediamo che c'è un tasca. Posso dare 5 euro?
Te pare poco.
5 oggi, 5 domani.
Allora, Oliva, imprenditore Oliva. Lombardo Oliva, imprenditore, presidente delle Industrie Riunite Eudolesi, è andato a sciare con l'elicottero. Ad aspettarlo in pista, ha trovato i carabinieri.
Sorpresa!
I carabinieri, attenzione. Simone Moro, alpinista italiano. Simone Moro si trovava in Nepal ed è a Kathmandu in questo momento, ricoverato per accertamenti. si stava acclimatando prima della salita al Manaslu, l'ottava montagna più alta del mondo, e ha avuto
ci può stare.
Ho una proposta.
Ha avuto un malore.
Facciamo il fanta indagato?
Ah.
Cioè, indoviniamo chi sarà il prossimo indagato, che ne so, che fa parte da mondo.
Non è male.
Questa però, Maurizio,
Mauri,
tu speculi sulle vite altrui, poverino.
Speculo sulle vite altrui.
Scusa, rimarrà peggio un indagato che un morto, no?
Il morto è morto.
Cioè, il morto è morto e non ti può certo dire, non si può rimanere male. Se è morto. No, l'indagato può rimanere male, può dire certo, però mi sta a mettere in mezzo, non certo, solo indagato. Allora, se vogliamo farlo sui vivi, facciamo sulle cose positive, no? Il fanta felice, no? Il primo a essere felice adesso.
Bello.
Chi è? Maurizio?
Stabilisce.
Stabilisco io. Alessandro, sei felice?
Del mondo.
Sei felice?
Sì, però
io potrei mentire. Giocare in quattro.
Mentire no.
Ma perché possiamo giocare in quattro?
E che fanta
iniziamo
è?
Noi.
Oppure il fanta.
Iniziamo noi, poi chiediamo.
Il fanta.
Oh, tu hai iniziato la settimana molto male.
Molto male, Maurizio.
Scusate, chiedo
scusa. Tutti una calmata.
Sì, date una controllata.
Scusate.
Fanta pipette.
Allora, bello fanta pipette. Ah no,
bello.
Pipette no.
Perché no?
Sapete che la puntata preferita di.
Ma cosa cerchi di spiegare?
No.
Allora, signore,
la puntata preferita, cioè la mia serie preferita si chiama Seinfeld.
Ah, sì?
C'è una puntata che si chiama The Contest, in cui loro, che guarda caso sono quattro, e guarda caso sono una donna e tre uomini.
Dai.
Quindi torna tutto. Fanno un contest in cui, senza mai dirlo esplicitamente, questa è la grandezza della serie, perché andava sulla NBC, quindi non potevano dire parolacce, un po' come noi. Sì, e quindi praticamente fanno una gara a chi resiste per più giorni senza masturbarsi.
Ah, bello!
E quindi praticamente, però basata sul codice d'onore, chiaramente. Cioè, nel senso, non è che uno può controllare. Quindi uno, se cedeva, doveva venire. Allora, mettiamo che.
Veniva sì.
Maurizio.
Quello sì. Mettiamo che mettiamo 50 euro a testa. Dico, okay. Ci sono 200 euro. Quanti c'è? 200 euro in palio. Siamo in 4, 200 euro in palio. E vengono messi sul tavolino, no?
Sì.
Metti 200 euro sul tavolino. Benissimo. Dopodiché, che succede? Che il primo che cede lo dichiara, dice: ragazzi, ho ceduto, no?
Così.
Ce l'ho fatta. Poi il secondo, poi il terzo. L'ultimo si prende la posta. Si prende i 200 euro, no? Questo sarebbe il contest. Ovviamente, bisogna fidarsi, cioè, nel senso, di quello che dice quell'altro. Non è che possiamo.
Vogliamo giocare?
Non è che possiamo. Vogliamo giocare? Prepariamo le regole e iniziamo a giocare, signori. Metti giù, butta giù delle regole.
200 euro. Butta
giù. Adesso lo faccio preparare
anche se io non lo so, perché queste cose sono un po' una pippa, però vabbè.
Maurizio! Faccio preparare il contrattino, Mauri. Bravo, Mauri.
Scusate. Radio Rock Podcast.
Con Richie Kotzen, questa Blind Sided. Allora, come ogni lunedì più o meno a quest'ora, ci mettiamo in contatto con il nostro Daniele Andreozzi, direttore generale del Cinecittà Bettini San Lorenzo Calcio, per commentare quello che è accaduto ieri mattina, laddove il San Lorenzo Calcio in casa fronteggiava lo Sporting San Cesareo. Ora faccio una premessa, direi che un po' come quando sai c'è il cambio allenatore che scuote la squadra, mi permetto di dire che l'ingresso in Radio Rock fino adesso ha portato tre vittorie consecutive. Vediamo che è successo ieri, ce lo racconta Daniele Andreozzi. Non è che si può vincere sempre, però insomma, tre vittorie consecutive l'abbiamo portata a casa. Che è successo ieri, Daniele? Buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, io continuo a ribadire che l'effetto Radio Rock è evidente. Insomma, c'è poco da, c'è poco da discutere. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è chiaramente una questione di entusiasmo.
Bravo. Radio Rock ha portato una ventata di entusiasmo. E che è successo ieri con lo Sporting San Cesareo?
Un'altra partita al cardiopalma come la settimana scorsa, diciamo che queste partite sulla carta dovrebbero essere un pochino più semplici, si stanno invece rivelando partite difficili, perché comunque lo Sporting San Cesareo per almeno un'ora ci ha messo in grossissima difficoltà. Però comunque questa è una squadra under 17 di Alessio De Gasperis, Renato Monti, Marco Colasanti, Simone Plefarici, tutto lo staff, così vi saluto. È una squadra che, come si dice in gergo, non muore mai, nel senso arriva lì fino alla fine, magari lotta, magari non fa la partita più bella del mondo, però poi all'ultimo secondo, con il solito Esposito, la andiamo a vincere, e questi sono veramente tre punti d'oro.
Tra l'altro leggevo che, se non sbaglio, che Esposito ha segnato quando la squadra era in inferiorità numerica, se non sbaglio.
Bella prova di carattere,
il 2-2 e quindi il gol 10 contro 11, Daniele.
Assolutamente sì, una partita, diciamo, che possiamo dire simile a quella della Lazio col Parma, no? Nel senso, in inferiorità numerica, comunque a portare addirittura a casa i 3 punti, quindi sì, partita di carattere, magari partite come prestazioni, magari meglio in altre occasioni questa squadra, però comunque il carattere non manca, siamo contentissimi perché appunto era un'avversaria che bisognava cercare di tenere giù e ci siamo riusciti.
Senti, Valerio Esposito, poi ce lo porterai un giorno in trasmissione, che lo stiamo nominando anche questa volta. Dicevo, migliore in campo, fermo restando che sono stati tutti migliori in campo, perché parliamo di la quarta vittoria consecutiva. Sì. E sì, tra l'altro ci siamo definitivamente, per il momento ci siamo tolti dalla zona playout. Siamo settimi, se non sbaglio, in questo momento in classifica.
Sì, in questo momento siamo in centro classifica con una discreta serenità. Andiamo ad affrontare le ultime due partite del girone d'andata con una classifica sicuramente migliore, quindi sono molto 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 contento.
Tra l'altro, Daniele, adesso la 14ª giornata vedrà un infrasettimanale, quindi noi ci sentiremo eccezionalmente di giovedì per commentare i risultati della 14ª giornata, che si terrà appunto mercoledì 17 dicembre, e che vedrà, qui sono tutte sfide importanti. Comunque un'altra sfida importante fuori casa, vero? Il pomeriggio di mercoledì, se non sbaglio.
Andiamo in trasferta con tutte le categorie, diciamo almeno quelle regionali, perché poi i campionati provinciali si interrompono.
Sì.
Quindi sì, un'infrasettimanale importantissima, chiaramente con l'Under 17 che deve continuare
questa striscia positiva, certo.
Partita importantissima anche chiaramente per l'Under 16, che invece versa in una classifica un pochettino più complicata, quindi quella ancora, considerando che lo staff è lo stesso, quindi diciamo abbiamo cercato di dare fiducia allo staff per due categorie, visto che sono tanti gli istruttori e gli allenatori, quindi puntiamo fortissimo anche su questa categoria, che chiaramente in questo momento è quella che ci preoccupa un pochino di più.
Bene, noi facciamo il tifo per la nostra San Lorenzo Calcio, che incontrerà fuori casa al Campus Eur 1960, e tra l'altro è in zona playout, 3 punti in meno, quindi sarebbe molto importante, insomma, fare il risultato chiaramente con questa squadra. Le altre categorie come sono andate, Daniele? Sempre uno sguardo così, allora, un po' veloce.
Sì, sì, certo, come ti dicevo, purtroppo l'Under 16 ha perso all'Atletico Lodigiani a San Basilio, una partita, un peccato, perché è una partita comunque equilibrata, siamo andati un pochino in difficoltà nel secondo tempo per, secondo me, anche un po' di, a volte anche un po' di sfortuna, perché questa Under 16 può fare di più. Sono convinto che se riusciamo il prossimo mese a fare punti possiamo ancora giocarcela.
Sì.
E la 15, il regionale, che invece aveva una sfida importantissima, bisogna dire, come abbiamo sempre detto con grande onestà, abbiamo giocato proprio male e abbiamo perso meritatamente quindi pure nel senso, senza troppi alibi, certo. Quindi è una partita importante che purtroppo abbiamo perso. Invece con le due Under 14 stiamo andando benissimo, un filotto di vittorie consecutive che ci piazzano una al primo e una al secondo posto.
Senti, allora, a parte, c'è qualcuno che dice, visto che giustamente abbiamo crocifisso Folorunscio, spendere due parole sulla vergognosa reazione della panchina della Roma primavera dopo il gol subito al 90° al derby, ci chiede qualcuno. Se anche i 16enni non hanno la cultura della sconfitta, la situazione è drammatica, scene impietose, stavolta è la Roma calcio protagonista. Ci scrive un amico.
Sì, concordo, nel senso, è vero, non è una questione di bandiera né di tifo, è una questione di comportamento, nel senso, il comportamento va sempre, il comportamento di quel tipo va sempre stigmatizzato, quindi poco da dire. La cultura della sconfitta purtroppo non ce l'hanno soprattutto gli Under 16, gli Under 17 e gli Under 15, perché chiaramente parte da una cultura sbagliata, da una cultura di una mancata spiegazione, da una ricerca sempre dell'alibi esterno, perdiamo sempre per colpa di qualcun altro e da lì poi capitano delle cose del genere.
Senti, sai che mi veniva in mente quando parlavi di cultura della sconfitta? Cioè, hanno massacrato Marcheggiani, sai, Marcheggiani, ex
Luca Marcheggiani,
Marcheggiani, ex portiere, la Lazio e altre squadre, il quale adesso fa il commentatore sportivo, no? E ha detto una cosa che a molti è sembrata vergognosa, no? Ha detto: vabbè, ma se la Fiorentina, perché insomma la Fiorentina quest'anno, per chi non segue il calcio, sta messa molto molto male, ha perso anche in casa uno scontro che era fondamentale invece vincere, quello col Verona, e quindi diciamo che a meno di una ripresa di quelle proprio assolutamente eroiche, sarà molto difficile vederla in Serie A l'anno prossimo. Quindi la Fiorentina è una squadra, insomma, storica e importantissima, la città di Firenze, eccetera. Marcheggiani dice: ma non è mica andare in B, ragazzi, non è mica una vergogna, cioè ci può stare, certo. Andare in B, vai in B e poi come la vedi, Daniele? Cioè, l'hanno massacrato, gli hanno detto però dire una cosa del genere, ma come si permette, ma che roba è? Tu come la vedi da questo punto di vista?
Io invece sono d'accordo con Marcheggiani, nel senso che no, onestamente ti dico, non ho letto il perché è stato massacrato, perché non riesco a capire il motivo per cui questa frase dovrebbe suscitare.
Perché sembra, a molti è sembrato come dire, vabbè, uguale, dai, bambini, non ci sono responsabilità, certo. Tutti 0-0, tutti a posto, no, tutti a casa.
Ah, beh, no, ok. No, allora, questo dipende, secondo me, come la ti legge questa frase, nel senso che 0-0 tutti a casa, no, perché dietro una squadra di calcio c'è tanto, no, nel senso ci sono tanti investimenti, ci sono tante cose, ci sono tante situazioni, c'è una città come Firenze chiaramente che vive diciamo della sua squadra del cuore, quindi della sua squadra della città, quindi è chiaro che è un dispiacere nel sapere che una squadra come la Fiorentina possa andare in Serie B. Detto ciò, però, lo sport è questo, cioè, nel senso, io tanti anni fa ho avuto il piacere di lavorare con il Carpi che è stato in Serie A quell'anno in cui c'ero io nel settore giovanile, e ricordo una frase infelice di Lotito che disse che squadre come il Carpi non devono venire in Serie A perché creano un problema alla macchina del calcio, perché hanno poco, tutta hanno poco pubblico.
Sì, certo.
Io reputo questa una frase più senso, onestamente. Certo. Sulla Fiorentina, se dovesse andare in Serie B per questioni sportive, andare in Serie B per questioni sportive, è chiaro che sarebbe un problema per i tifosi della Fiorentina, ma per fortuna però il calcio è questo pure, il calcio è anche meritocrazia. La Fiorentina in questo momento purtroppo sta esprimendo pochissimo, nonostante abbia una rosa importante. Questo funziona così, basti guardare anche come invece stanno andando squadre come la Cremonese, ad esempio, sta andando benissimo,
sì. Come
Udinese stessa, Como c'è investimenti importantissimi, per esempio Udinese e Cremonese hanno degli investimenti e dei budget molto molto più bassi e stanno andando bene. Bisogna conquistarsene sul campo.
Lo sai una cosa che mi è piaciuta tantissimo, Daniele? Sono stato a Glasgow per vedere Celtic Roma, che voglio dire, partita che per noi, diciamo così, positiva, fortunata, molto bella, quindi, diciamo, dovendosi fare una trasferta penso di averla azzeccata. Però la cosa che volevo sottolineare è il clima veramente meraviglioso dei tifosi del Celtic, che abbiamo incontrato in un pub fuori dallo stadio, e ci hanno abbracciato, ci hanno fatto in bocca al lupo per la gara, vinca il migliore, e addirittura poi abbiamo fatto tutta la strada dal pub fino allo stadio a piedi, e intanto gli incontravamo qualcuno che ci abbracciava, che insultava la Lazio, che ci dava il 5, mi raccomando, una cosa bellissima, ragazzi. L'ho trovata una cosa molto bella, a dimostrazione del fatto che, insomma, si può vivere il calcio e si deve vivere il calcio anche così, no? Abbracciandosi, si va dalla partita e poi siamo tutti quanti al pub a bere una birra, tutti insieme, insomma, una cosa meravigliosa.
Tanta vicinanza nei confronti dei tifosi del Celtic da sempre, quindi sono contento che tu racconti questa cosa. È una tifoseria fantastica, le tifoserie scozzesi in generale, devo dire, rappresentano veramente qualcosa di importante, perché oltre al fatto che sono delle tifoserie calorose, appassionate, di squadre che poi non vincono nulla se non a casa loro, chiaramente, poi infatti quello succede in Scozia, però continuano a essere un punto di riferimento perché vivono il calcio, lo sport, come appunto si diceva qualche settimana fa, come il messaggio che dovrebbe essere lanciato poi ai ragazzi che approcciano a questo sport e che vogliono farlo anche come professione, perché no? Perché
poi il Celtic
bisogna sognare.
È una squadra particolare perché è una squadra scozzese, però di immigrati irlandesi, cattolici, che vengono a Glasgow e che hanno fondato nell'Ottocento questa squadra, quindi ha un doppio mix, no, di e tutte le squadre, guarda caso, anche in Irlanda
hanno
tutti quanti la loro bella bandierina irlandese e palestinese sulla maglia, insomma sono delle squadre anche molto impegnate tra virgolette politicamente, squadre di tifosi
che prendono posizione, è una cosa importante,
devo dire di sì. Questo Esposito spacca, ci scrivono i nostri ascoltatori. Vabbè,
verissimo.
Senti, con cosa chiudiamo musicalmente quest'oggi, caro Daniele?
Io sarei andato oggi su un James Taylor, You've Got a Friend.
Ma bellissima, c'è un motivo particolare per cui l'hai scelta oppure così?
Ho fatto una serata tra amici, l'abbiamo sentita proprio qualche sera fa, quindi la vorrei riascoltare con voi.
Io ho sentito un bellissimo monologo di Sandro Bonvissuto, letto da Valerio Aprea, Propaganda Live dell'amico Sandro Bonvissuto. Bellissimo, sull'amicizia proprio, molto molto bello da recuperare, assolutamente. Va bene, James Taylor, You've Got a Friend, Daniele Andreozzi, direttore generale del Cinecittà Bettini San Lorenzo Calcio, è stato con noi, appuntamento a giovedì, quindi, caro Daniele.
Grazie a tutti, buona
giornata. Grazie a te, noi vediamo qua The Rock Show di oggi, dobbiamo avere Charlie Gnocchi, ma siamo andati lunghi oggi, lo chiamiamo domani chiamiamo Charlie Gnocchi. Va bene, quindi chiudiamo qui il The Rock Show di oggi. Appuntamento a domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.